Marte.
Ci siamo con Marte Sport Live. Dunque, il Napoli deve fare punti a Torino, deve vincere, deve cambiare. Cosa ne pensate? Ne parliamo insieme. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti. Cuffie in testa. Microfoni accesi. Via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti, a Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani, in redazione la nostra Emanuela Castelli, ovviamente anche Gianluca Giafuni mi ha preceduto. Il tema è anche questo, oltre a quello che avete affrontato voi, di un possibile ritorno al 3-5-2 che qualcuno di voi ha invocato, qualcuno di voi invece ha assolutamente scartato, perché il tema è: il Napoli ormai ha abdicato allo scudetto, purtroppo. Oddio, forse non è mai stato in lizza quest'anno, però insomma numericamente così, meno 11 dall'Inter, meno 14 rispetto all'anno scorso, e si gioca la gara con la Juventus di venerdì, che è una gara come l'altra, importante, sentita dai tifosi, ma che vale 3 punti sempre. E appunto questo è il concetto: i punti servono al Napoli in questo momento, la priorità è fare punti, quindi avere un tipo di atteggiamento diverso. Intanto ne parliamo, il primo ospite, giusto, che è già con noi, Massimo Caputi. Massimo, buongiorno.
Ciao, buon pomeriggio.
E grazie per essere con noi, firma del giornalismo italiano importante. Caro Massimo, il tema è anche questo, perché è chiaro che Mazzarri sta continuando un po', sta riproponendo il Napoli di Spalletti. Al primo tempo con l'Inter dimostra che il tracciato c'è ancora, è ancora segnato, però poi serve fare punti, serve acquisire solidità soprattutto.
Beh, diciamo che non può bastare fare una buona impressione e lasciare i 3 punti, come si dice,
sì,
no? Perché poi alla fine è quello che abbiamo visto con il Real Madrid e quello che abbiamo visto con l'Inter, è una squadra sicuramente che sta reagendo al momento difficile, compatta, che ha qualità, però poi alla fine si tratta sempre di 2 sconfitte. Credo che in questo momento il vero lato debole del Napoli sia un po' la solidità difensiva, nel senso che troppo facilmente, diciamo, non riesce ad avere quell'equilibrio e quella chiusura che invece, diciamo, era una caratteristica dell'anno scorso. Se non vado errato, nel girone di andata il Napoli l'anno scorso prese solo 7 gol, che sono quelli che ha preso in 2 partite,
esatto.
con il Real Madrid e con l'Inter. Visto ho sentito la tua presentazione, ora è indubbio che tutti abbiamo davanti agli occhi quel Napoli, il Napoli dell'anno scorso, che però è stato qualcosa di straordinario e di unico. Ora bisogna pensare al Napoli attuale, che non potrà essere, a mio avviso, quello dell'anno scorso sul piano, non dico tanto dei risultati quanto del gioco. Qualcosa secondo me va cambiato, e va cambiato anche nella considerazione che, avendo degli infortuni importanti in difesa, la difesa va curata, e sicuramente Mazzarri, una delle cose che sa far meglio è lo schieramento a 3. Ora io non dico che sia giusto passare a 3, però se tu giochi contro la Juve, che è una squadra che si difende benissimo e che è micidiale quando riparte, è chiaro che qualche accorgimento lo devi avere.
Qualche accorgimento bisogna trovarlo. La sintesi, forse il tema può essere questo: Mazzarri si trova in un momento delicato, si sapeva che avrebbe abbracciato una patata bollente, avrebbe ereditato una patata bollente, però per lui è anche una grandissima occasione. A Torino serve un Napoli diverso, più solido, anche nella scelta di uomini in difesa, per esempio, anche se c'è poca scelta, devo dire la verità, c'è la possibilità che giochi Juan Jesus al posto di Østigard. A me proprio Østigard sembra quello un po' più solido degli altri in questo momento, però poi Mazzarri...
Anche a me piace, io sono sincero, a me Østigard piace più di Juan Jesus, forse avrà meno esperienza, però sicuramente un giocatore che dà garanzie di rendimento. Ma guarda, non credo, è ovvio che gli infortuni e le assenze pesano, però quello che Napoli deve migliorare è la fase difensiva della squadra, perché non è che non è solamente una questione di difensori, è che il Napoli aveva non solo Kim l'anno scorso, ma aveva un atteggiamento e un modo di disputare le partite che, seppur offensivo, non permetteva agli altri di essere pericolosi, cioè garantiva una solidità e una consistenza difensiva come squadra più che come singolo reparto. E quando, ripeto, in prospettiva della Juventus, che è una squadra che non fa la partita ma che preferisce subirla per poi colpire, io insomma ci andrei con i piedi di piombo. In questo momento, secondo me, più che lo spettacolo serve la sostanza, ecco.
È vero. Nel salutarti, Massimo, e nel farti gli auguri, perché è il tuo compleanno, se non vado errato.
Grazie.
Buon compleanno, Massimo. Sì, sì. Ti ho beccato proprio il giorno del tuo compleanno. È chiaro che il Napoli ormai ha abdicato allo scudetto, però c'è la lotta con la Roma per la Champions League, col Milan e con le altre. Però, insomma, il concetto quale deve essere? Di guardare verso l'alto, di difendere o superare la Roma e quindi difendere il quarto posto?
Ma secondo me è chiaro che abbiamo ancora tante partite, sì, e abbiamo 24, visto come, sì, come i pronostici possono essere tranquillamente ribaltati, però bisogna essere realisti. Credo che il Napoli in questo momento deve pensare a garantirsi il posto in Champions League. A mio avviso è decisamente più forte di tutte le concorrenti, quindi del Milan, della Roma e delle altre, però
quindi per te.
Sì, secondo me sì, assolutamente. E quello che dico è che non deve guardarsi solo dalla Roma o dal Milan, ma lì ci sono 6 squadre in 5 punti, e quindi è proprio per questo che serve adesso andare un po' sulla sostanza, cioè prendere punti, ma a maggior ragione se poi in uno scontro importante come quello della Juve, che non solo deve muovere la classifica, perché deve dare anche nuove certezze al Napoli, che negli scontri diretti non sta andando bene. E quindi, per sintetizzare, non pensare tanto allo scudetto, ma pensare a fare tutti i punti necessari per garantirsi la Champions League, in considerazione del fatto che comunque è più forte delle avversarie. Quindi sì, questo secondo me è il dato.
È verissimo. Massimo, grazie per il tuo intervento, buona giornata e ancora buon compleanno.
Grazie, ciao.
Massimo Caputi. Tanti messaggi che arrivano al 339-666-9990. Questo amico, secondo me, è severo. Dice: il Napoli è stato sopravvalutato, andava bene lo scorso campionato con squadre scarse e incomplete. Oggi con Inter e altre rafforzate, il Napoli mostra il suo valore medio. Questa è la verità. Questo Napoli di oggi è poca cosa con le altre rafforzate, sì, a maggior ragione. Non sono d'accordo con te. Il Napoli l'anno scorso certamente andava in overperformance, probabilmente, cioè andava oltre le proprie possibilità grazie a un gioco e a un allenatore che riusciva a sintetizzare perfettamente le caratteristiche, anzi a sublimarle. Ma il Napoli resta forte, secondo me. Io sono d'accordo con Massimo Caputi, l'Inter probabilmente è più forte e più completa. Poi, al di là della stagione, dell'aspetto mentale che dimostra l'Inter, certamente superiore al Napoli anche dal punto di vista atletico, però dal punto di vista tecnico il Napoli è seconda solo all'Inter come rosa, secondo me. Poi che ne pensate? Fermo restando, ripeto, è un mantra che ripeterò ogni giorno sino a gennaio: il Napoli deve assolutamente acquistare un difensore e un centrocampista a gennaio, entrambi pronti. Non dico fortissimi, perché a gennaio è complicato anche trovare calciatori forti, liberi o cedibili, ma pronti, difensore e centrocampista. Che ne pensate? Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici. Allora, un po' di messaggi da parte vostra su Ostigard, d'accordissimo. Dov'è? Eccolo qua il messaggio. D'accordissimo con te, insomma, da fiducia in questo momento. Vediamo se ripete quello che ha scritto. Chiamate Tancredi Palmieri, ragazzi. Ma perché dobbiamo chiamare quelli che dite? Insomma, abbiamo altri ospiti. Poi, caro Dario, essere a meno 11 già inizio dicembre è deprimente. Inutile ripetersi, ma se in società non si comincia, chiedo scusa, ad ammettere gli errori a raffica da aprile scorso e non si interviene, è anche inutile pensare a Torino. Ricordo il gennaio gattusiano, ahimè, almeno ci portò 3 innesti che furono il preludio alla coppetta Italia Covid. Quest'anno, più di sperare a qualche botta di fortuna nelle partite di eliminazione diretta, non vedo altro. Rendimento su 38 partite deficitario. Un caro saluto, Luca da Roma. Beh, caro amico, indubbiamente l'ho detto prima, secondo me il Napoli deve prendere un difensore pronto e un centrocampista d'interdizione, dovendo scegliere, credo, Demme. O recupera Demme oppure il centrocampista interdizione serve a gennaio, specie visto che non ci sarà Anghissà e ci sarà la Supercoppa da provare a vincere. Ovviamente il Napoli viaggia tra i 60 e i 65 punti, può arrivare tra il settimo e il nono posto. Quest'anno il De Laurentiis, non definitelo così per favore, ha tirato un bel pacco ai tifosi. Beh, caro amico Giovanni, indubbiamente le scelte estive in tutti i sensi, sui rinnovi, sull'allenatore, sui dirigenti presi in ritardo e sul mercato, si sono dimostrate totalmente errate. Non so se c'è con noi il nostro professore Antonio Giordano, c'è con noi. Eccolo, buongiorno Antonio.
Eccolo qua.
Che non è il professore medico che salutiamo, tifosissimo del Napoli, ma è il professore di giornalismo, diciamo, raffinato, il caro Antonio.
Sì, sì, sì.
È così.
Mi faccio finta di credere.
No, io devo sapere che è così, caro Antonio. Allora, io sentirei un estratto, ieri Gran Gala del Calcio, con l'Asso Calciatori, che ha premiato Di Lorenzo, Osimhen, Lobotka e Kvaratskhelia nel top 11, miglior gol della stagione Kvaratskhelia, migliore società dell'anno ovviamente il Napoli, con De Laurentiis si è ritirato il premio, e allenatore dell'anno ovviamente Luciano Spalletti. Al di là del siparietto tra De Laurentiis e Spalletti, con De Laurentiis, no, che off records ha detto: mi devi ancora invitare la tua rimessa, che di alto livello in Toscana, facciamo una rimpatriata con la squadra, con lo Spalletti abbastanza freddo, diciamo, questa sollecitazione. Però insomma Spalletti ha ricordato lo scudetto, ha espresso parole affettuosissime nei confronti di Napoli, dei napoletani, dei ragazzi che hanno dato tutto per Napoli innanzitutto, e De Laurentiis invece ha ringraziato molto sia Spalletti che Giuntoli. Tra l'altro Giuntoli a sua volta al Golden Boy Tutto Sport ha salutato e ringraziato De Laurentiis. Questa lunghissima introduzione, caro Antonio, chiedo scusa, poi ci sono anche amici al telefono allo 0816363. Perché poi Spalletti ha parlato anche del Napoli nelle interviste. Ascoltiamo questo piccolo estratto di Luciano Spalletti.
A Napoli gli ho visto fare delle splendide partite, non è riuscita la squadra del Napoli a mantenere quel ritmo che aveva fatto vedere in precedenza. Però per il momento l'Inter ha molti meriti su quello che è la classifica. Una classifica che non è ancora probabilmente quella finale, però insomma per il momento l'Inter è in testa meritatamente.
Volevo chiederle, vedere questa Inter prima in classifica quest'anno, nel suo passato c'è stato anche un Vieni Nerazzurro, insomma come reagisce questa?
Così Spalletti sul Napoli, ci interessava ovviamente solo. Caro Antonio, manca il ritmo, che vuol dire Luciano Spalletti? Non manca l'idea, ma il ritmo.
Che manca il ritmo.
Quindi manca la condizione atletica. Solo questo? Per lui?
Questo possiamo tradurre noi, non l'ha detto lui.
No, certo.
Che ha un suo stile sempre inappuntabile. E quindi è giusto che lo diciamo noi, però lo stiamo dicendo già da tempo, da mesi.
Sì.
Io e te sicuramente, quindi abbiamo avuto modo di ripetere, è una squadra che corre sempre allo stesso a correre sempre alla stessa maniera. E corre spesso male, che non ha cambi di marcia, è una squadra che arriva sempre seconda, che ha delle difficoltà di equilibrio tattico, che sono l'evidenza di una condizione precaria che dura 50-55 minuti, un'ora, anche con l'Inter è durata un'ora, e quindi che è figlia di tanti troppi errori, che però è la squadra che ieri sera ha stravinto.
Ci mancherebbe, no?
Cioè, ci sono 5 giocatori del Napoli, 3 del Milan e 3 dell'Inter. Il campionato è chiuso dentro 3 squadre.
Sì. Con Osimhen, scusami, devo precisare, oltre, diciamo, nella top 11, Osimhen è anche stato anche il miglior giocatore del campionato scorso.
È il gol più bello
tutti
di Kvaratskhelia.
Il gol più bello di Kvaratskhelia, sì, l'ho detto.
Voglio dire, il quindi Napoli praticamente ha illuminato il campionato.
Ha avuto 9 premi in pratica, 5 nel top 11, 2 Osimhen e Kvaratskhelia ulteriori, quello del Napoli e quello di Spalletti legato al Napoli, quindi
io
9 premi.
A memoria d'uomo non si ricordi una bellezza così abbagliante.
Vediamo cosa ne pensa l'amico Nicola al telefono, buongiorno.
Buongiorno, ciao, salve.
Ciao, buongiorno.
No, io più che altro volevo solo chiedervi una cosa, ma perché non si parla, cioè si è limitati a parlare di manca a sinistra, manca il terzino, manca questo. Io sono convinto, come molti e molti di noi, ma anche il portiere.
Ah,
cioè, perché non dice che Meret non è buona?
Vabbè, l'hai detto tu, Nicola.
Per me, Nicola.
Antonio.
Fermalo un attimo, che bello. Diceva a discutere con lui, ma perché io devo dire quello che pensa lui?
Infatti.
Ma chi l'ha detto?
È il tuo pensiero, Nicola, magari di altri tifosi. Non è buono, mi sembra eccessivo, ma che magari vorresti un cambio di guardia.
Non è il mio pensiero.
Certo.
Quindi io dico quello che penso, se non vi piace cambiate, punto. Se no mettete allo specchio e ve la raccontate come volete. Chi è il portiere titolare del Napoli secondo Nicola? Gollini? Ma che ne sai di Gollini? Ma che ne sai di Gollini e Meret soprattutto? Avete fatto i portieri?
Però il tema può essere, al di là poi della severità, dell'aggressività dell'amico Nicola, Antonio, il tema Meret è un tema che resta in piedi per te?
Certo, ma resta in piedi però dentro il binario di una correttezza, certo, linguistica, che non può fare tenere a chi pensa di determinare il pensiero mio e il pensiero tuo.
No, quello è chiaro, spesso purtroppo è capitato, Antonio, è chiaro che il Napoli avrebbe perso lo stesso, nonostante l'errore sul terzo gol di Meret con l'Inter. Ma in questo momento Mazzarri ci sta pensando anche a questo, tra i tanti pensieri che ha?
Secondo me no, perché...
Gioca Meret venerdì.
Ma sui portieri bisogna avere però un pensiero forte, assolutamente forte, perché è un ruolo che non sfugge dalle interpretazioni anche di carattere psicologico. Non fai giocare uno sempre per i primi due miracoli e non lo fai fuori alla prima papera. Cioè, la partita di Meret a Madrid, che partita è? Perché vale soltanto l'errore e non vale tutto quello che fa prima? Tre miracoli. Perché?
Perché quello incide. Io non credo abbia fatto tre miracoli, però poi ognuno...
anche i miracoli,
sì. Ha fatto una grande parata su Rudiger e due parate buone, non un miracolo per me, però ognuno ha il suo pensiero. Ma
quello su Bellingham a tre metri è un miracolo, ragazzi.
Sul tripiede, dici,
se lo faceva Carella era un miracolo, se lo fa Meret è un miracolo uguale.
Va bene, andiamo da Ugo, un altro amico al telefono. Aspetta Antonio, così diamo spazio anche a un altro amico. Pronto, buongiorno.
Buongiorno caro.
Ciao, dici la tua.
Anzi, questo messaggio già l'ho mandato a Gipuni, ma su WhatsApp. Voglio dire semplicemente...
Siete in tanti, per fortuna.
Nessuno all'inizio del campionato avrebbe scommesso un euro per la condizione in cui si trova adesso il Napoli.
È vero.
Questa è una situazione veramente triste, che era triste. Ciò che era triste è il clima però che si sta creando. Perché dico questo? Perché abbiamo una città in cui... c'è un qualche consigliere con un altro, diciamo, che ha poco riflettuto a dare un premio a uno Spalletti che sinceramente io ritengo un responsabile di quello che è accaduto in questo momento, in cui si crea tensione anche con il presidente e poi anche un po' uno schiaffetto a tanti spettatori sportivi come me che questa azione non l'hanno proprio voluta.
Grazie.
Voglio fare un altro appunto.
Rapidissimo, Ugo, per favore.
Ci siamo tutti professionisti. Io sono un medico, sono un professionista, però non chiamiamo professionisti questi prestatori di opera che non hanno un codice deontologico come l'avete voi giornalisti, gli ingegneri, gli avvocati, eccetera. Allenatori e calciatori.
In realtà ce l'hanno anche loro un codice che firma ogni anno. Vabbè, comunque.
Non hanno un codice deontologico. Vabbè. Tanti cari saluti e buon lavoro.
Grazie Ugo, non so a cosa ti riferisci per quanto riguarda la deontologia, per quanto riguarda i calciatori che sono professionisti. Su Spalletti lascio rispondere Antonio Giordano.
Il codice etico appartiene a chiunque di noi.
No, che firmano anche un codice loro, di comportamento.
Sì, a parte che esiste, ma appartiene a ognuno di noi. Non capisco il motivo per il quale la squadra che 6 mesi fa ha vinto il campionato e l'allenatore che ha stravinto con quella squadra il campionato ora debbano persino essere tacciati di mancanza di professionalità.
Ma infatti non ho capito a cosa si riferisce l'amico. Vabbè.
Sì, ho il sospetto che si stia perdendo il nome della ragione in alcuni, che pretenderebbero persino che il sindaco avvisi se concedere o meno la cittadinanza onoraria. La scelta di consegnare la benemerenza della cittadinanza onoraria a Spalletti è una scelta che fa onore al primo cittadino. Spalletti è il rappresentante intero di una squadra.
No, poi ieri, scusami Antonio, mi sembra, sono d'accordo con te, mi sembra che ieri abbia ribadito i meriti di questa cittadinanza, riferendosi appunto a Napoli, all'importanza, al legame che si è creato con i tifosi, alla responsabilità che questi calciatori, cosiddetto Spalletti, hanno subito avuto rispetto a quanto la città dà alla squadra.
La,
quindi,
la verità vera è che nel provincialismo che brucia il cervello di alcuni, si è amici o si è idoli soltanto fino al giorno in cui resti in questa città. Nel momento in cui decidi di andare via, sei un nemico. E questo è il grande limite di una parte della gente.
No, ma infatti non credo, penso che giovedì Spalletti sarà accolto come giusto che sia. Io ribadisco, Spalletti se n'è andato non perché non voleva restare, ma perché non era in buoni rapporti con il presidente Laurentiis, punto e a capo. Sì. Quindi non c'è, poi altri elementi possono anche essere stati, come dire, con cause minime, ma quello è stato il problema reale. Poi che c'entra Spalletti se poi Laurentiis ha sbagliato allenatore e tutto il resto? Però dobbiamo fermarci, caro Antonio, resti con noi ovviamente, abbiamo anche un altro ospite, ma tantissime telefonate, ne accettiamo ancora un po', però mi raccomando ragazzi, 30 secondi a testa al massimo, altrimenti non riusciamo ad accontentare più amici e ascoltatori. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Quanti messaggi che arrivano, cari amici, tanti messaggi. Questo amico scrive: codice odontologico, mi viene da ridere, ci sono i professionisti che lo rispettano. Appure ancora, salve, buongiorno da Merlina, ma quasi sta perdendo proprio il lume della ragione, davvero, come sempre il Napoli napoletani sono i re degli eccessi, buona giornata e buona trasmissione. Non sono convinto invece, se altrimenti che ci sia stato un crollo fisico domenica, temo più un crollo psicologico. Su Meretta ad oggi ha fatto peggio Kvara con tanti gol mangiati. E poi ancora, abbiamo una concezione di miracoli diverse, evidentemente, secondo me Antonio, diceva, di Antonio Giordano, i miracoli per me sono altri, vabbè, ognuno ha il suo diciamo pensiero. Mazzarri abbia il coraggio di provare per più partite Gollini, tutti vogliamo bene a Meretta, ma da troppa insicurezza alla difesa, sui tiri da lontano in molti casi assume una posizione sbagliata e si fa sorprendere il pensiero di Agostino da Doha. Allora, Antonio Giordano con noi, tra un istante anche un altro ospite, intanto proprio un paio di telefonate volanti in 20 secondi se potete, 0816363. Antonio, nel frattempo il tema che abbiamo chiesto a Torino con la Juventus, il Napoli deve continuare sulla traccia del primo tempo, ti aspetti che Mazzarri stia ragionando su altri accorgimenti sia tattici che di atteggiamento, cioè per dare più solidità alla squadra?
Ma credo che debba continuare su quella traccia lì, però facendo anche delle valutazioni. Allora, la prima cosa da dirsi è che il primo tempo è stato molto bello, per densità, per intensità, per ampiezza, per profondità, per palleggio, per tutto, tranne piccole cose che ci stanno. Cioè Nathan si vede che non è un esterno ma è adattato, la squadra si allunga su quella zona del campo. La seconda cosa è che purtroppo la squadra si allunga anche in mezzo e quindi un paio di volte hanno preso alle spalle dei centrocampisti, che era il difetto più netto della prima fase Garcia. La seconda riflessione: se Mazzarri crede veramente in questo calcio, cioè se ritiene dopo 15 giorni, 20 giorni, che il 4-3-3 sia abbinabile alle sue idee, vada avanti. Ma sii onesto con te stesso, perché se hai il dubbio, anche minimo dubbio, che lui sia altro e che questa squadra possa fare altro, lo faccia.
È vero, questa è la cosa, è il momento forse di prenderla questa strada. Intanto salutiamo un altro ospite con noi, Antonio Foro Fores. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Allenatore di Alive il Giuliano. L'allenatore, ti chiedo Antonio, il Napoli sta seguendo la traccia, poi andiamo anche da un amico che ci ha chiamati al telefono ovviamente, del Napoli di Spalletti. Ora, con l'Inter si è visto un Napoli che, al di là degli errori arbitrali chiaramente condizionanti, perché sono errori molto evidenti sul primo gol in particolare, e al di là poi degli errori del Napoli o anche dei meriti importanti dell'Inter, se fossi Mazzarri continueresti su questa strada o troveresti accorgimenti per provare a subire meno gol?
Non lo so, io non credo che acquisterei di Modric. Oggi sì, avendo delle mancanze sulle fasce a livello di destino sinistro, che non c'è, e provare ad adattare dei giocatori per metterli in difficoltà, secondo me rischia solo di mettere in difficoltà.
Cioè il 3-4-2-1 è impossibile senza un esterno tutta fascia, insomma, questo è il concetto, no?
No, non ce l'hai, ma è infortunato, Olivera, poverino, si è rotto, quindi adattare un giocatore in questa situazione è una cosa fallo per la partita, è una cosa fallo per un gran lungo parte del campionato, si rischia solo di mettere in difficoltà e di rovinare magari un calciatore. Oggi secondo me il Napoli ha l'occasione per poter fare, se qualora lo ritiene opportuno farlo, ma semplicemente per momentaneo, perché non c'è un terzino sinistro. Solo per questo penso che oggi si possa cambiare, però ripeto, è un allenatore nuovo, ha bisogno di tempo e è dimenticato il Napoli di Spalletti.
Caro Antonio, andiamo da Franco intanto che ci ha chiamati. Pronto Franco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Vai, 20 secondi per te.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io al di là dei complimenti per la professionalità di Giordano,
sì,
gli devo dire che ha una signorinità, perché alla domanda fatta a quel cornuto di Cassia,
prendiamo le distanze, non devi dire così, però dai, vabbè, domanda, vai Franco, rapidissimamente.
No, ma là ci vogliono proprio gli schiaffi.
Vabbè.
Comunque, al di là di questo, secondo il mio punto di vista,
sì,
quello che ha fatto Spalletti per lo scudetto che ha portato a Napoli con questa squadra, che non sono 11 fuori classe, noi dobbiamo togliere la statua di Garibaldi da piazza Garibaldi e dobbiamo mettere la statua di Spalletti.
Altro che cittadinanza, ho capito. Va bene.
Se noi non ci rendiamo conto.
Grazie Franco, dobbiamo dare risposte a Antonio. Vabbè, non so se vuoi commentare quello che ha detto Franco, non la prima parte, la seconda.
Solo prendiamo le distanze, ma non so a cosa si riferiva.
Ah, allora Antonio Giordano, vengo da te anche con Floro, diceva chiaramente l'amico, dobbiamo mettere al posto di Garibaldi la statua di Spalletti.
Quando ha detto prendiamo le distanze,
c'aveva con Garcia, detto,
ma non c'entra,
un epiteto. Aspetta, Antonio Floro, vado da Giordano, perché i due Antonio ci confondiamo, da Giordano, prego Antonio Giordano.
No, la prima cosa sono d'accordo, mettete una statua di Spalletti, trovate una piazza e le mandiamo anche a far benedire. La seconda, voglio salutare Antonio dall'altra parte, perché io quando lo vedo mi ricordo un giorno ormai per me purtroppo lontano, lui era un bambino, veniva in ritiro con il Napoli di Zeman, ed era già un po' l'idolo dei miei figli e dei miei nipoti. C'ho delle foto sue, che era un ragazzetto, ma soprattutto c'ho la foto dei miei figli con lui, che avevano credo 6-4 anni o 5-3 anni, quindi me lo ritrovo spesso in casa, Floro. Ecco.
Visto, vabbè, oltre a questo momento nostalgia.
È sempre un piacere essere un idolo comunque di ragazzi. È uno dei complimenti più belli che un calciatore possa avere alla fine.
Io vi chiedo però, ragazzi, prima di salutarvi, parto da Floro questa volta, Floro Fores. Il Napoli ha abdicato allo scudetto, no? Ormai non c'è più possibilità, ammesso che ce ne fosse stata una prima di Napoli-Inter, meno 11.
Io proprio vedo l'Inter talmente, poi magari mi sbaglio, un po' il Napoli dell'anno scorso.
Mentalizzata, dici?
Giocano bene, sì. Adesso a Napoli aspettare Reggio, sì, al di là degli errori posso essere arbitrale o non, al di là della traversa di Politano che poteva cambiare la partita, però mica puoi fare un'occasione e non creare più una palla gol. Il Napoli ha creato quella e poi basta, quindi fondamentalmente per poter vincere devi comunque creare tanto, e il Napoli ha avuto l'occasione solo con Politano, poi non mi ricordo, magari
il secondo tempo quello di Kvara, che
sì, Kvara, forse anche il coppetto di Osimhen l'anno scorso ne ha fatti tanti gol così,
però il Napoli l'anno scorso ne faceva tante, ne costruiva tante, però
il Napoli l'anno scorso creava 10 palle gol a partita,
sì no, indubbiamente. Però volevo chiederti un'altra cosa, Floro, perdonami se ti interrompo. Volevo chiederti.
Non mi preoccupa, a me non ti dico la verità, Dario, guarda, da allenatore non mi preoccupo perdere la partita, mi preoccuperei più se non arrivassi sotto porta. Il Napoli vedo che fa fatica proprio, fa tanta fatica, onestamente. È quello che mi preoccupa, perché se io perdo una partita e credo 5-6 palle gol, non è un problema.
Lo so, è vero, però ti chiedo anche un'altra cosa, e poi la chiedo anche a Antonio Giordano, prima dei saluti. Perso lo scudetto, ammesso che ci fosse stata la possibilità di lottare, e la squadra come deve affrontare queste partite? Cioè c'è una situazione in questo momento delicata, perché si va a Torino con la Juventus, poi Napoli-Cagliari, poi Roma-Napoli al di là della Champions League. Chiaro che bisogna difendere il quarto posto, però c'è una situazione anche di ambiente un pochino sconfortato. Anche questo, su questo Mazzarri deve lavorare, Antonio Floro Forest.
Ma si è perso un po' di entusiasmo.
Esatto.
Si è perso un po' di entusiasmo con l'arrivo di Mister, che comunque conosce la piazza, sa quello che Napoli ha bisogno, sa Napoli cosa ha bisogno, e lui è in grado di poterlo fare perché di entusiasmo l'ha portato. Quindi confidiamo magari in Mister Mazzarri che ripeto, conosce la piazza. Sicuramente la prima cosa da fare è lavorare sulla testa, perché comunque si vede che stanno giocatori oltre a essere fuori forma, ma che non sembrano lontani parenti dai giocatori dell'anno scorso. Non posso pensare che si siano dimenticati di giocare a calcio.
È vero.
Sono semplicemente che hanno perso quelle certezze che avevano con Mister Spalletti, e oggi hanno paura di quello, penso, perché loro hanno tanto paura di non essere quelli che erano l'anno scorso, e oggi l'unica cosa che mi viene da pensare è che fosse un calciatore. Cioè, se l'anno scorso ho fatto quello, com'è possibile che oggi non sono quello dell'anno scorso? È un po' quello che un giocatore ha paura.
È vero, infatti si vedeva in campo l'Inter tranquilla, adorevole, il Napoli invece sempre un pochino insicuro.
Vedendo la partita, si vedeva da un momento all'altro che l'Inter potesse sbloccare la gara, che aveva quella sensazione che l'Inter, cioè finché non ha spinto, poteva vincere quando voleva. Cioè, quella è la sensazione che ho avuto vedendo la partita da fuori.
Ho capito. Come si vede che Floro fa l'allenatore, perché è influenzato, perché chiaramente, cioè influenzato, raffreddato, perché sta sui campi di gioco. Antonio, grazie, un abbraccio.
Tutto.
Ciao Floro, un abbraccio, a presto.
Ciao Antonio.
Grazie. Antonio Giordano, un po' questo anche il timore in questo momento da dover gestire, perché si è perso, Garcia è ormai andato via per fortuna. La squadra ha preso responsabilità, sa che quello deve fare, Mazzarri ci mette entusiasmo, però il Napoli ha perso due gare di fila anche in modo un po' diciamo plateale nel risultato.
Sì, il punto è, lo diceva Floro prima, è questa sensazione che non riesci più a trasmettere, cioè quella di una squadra che arrivi in porta abbastanza agevolmente. L'anno scorso il Napoli creava una quantità industriale di pallone. Sì. E ne segnava anche tanti, cioè questa è la squadra dei 90 punti e senza Kim non puoi stare già così dietro in classifica,
no,
perché altrimenti diamo un'ipervalutazione di Kim che neanche lui accetterebbe, credo, no? Secondo me l'assenza si sente, tra i tanti errori c'è la mancanza di un'alternativa di Kim che sia di un valore prossimo a lui, ma anche tante altre cose.
Sì, abbiamo detto, adesso mi è caricato la pubblicità, detto, io dico ogni giorno, lo dirò anche più volte, il Napoli a gennaio deve acquistare un difensore e un centrocampista pronti per me. Poi non so cosa ne pensi tu, al volo proprio in due secondi se puoi.
Un difensore serve.
Antonio, un abbraccio, buona giornata e a presto.
Grazie a voi tutti.
Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici, molti messaggi da parte vostra. Allora, Daniele mi chiede se come fai a sapere che è andato via da Napoli perché non era in buoni rapporti con il presidente. È certo che lo so, informazioni, caro amico. Nessun anno sabbatico è stata una giusta giustificazione per non rovinare la festa. Sia De Laurentiis che Spalletti hanno tenuto per loro i rapporti non proprio bellissimi. Proprio per evitare di rovinare la festa straordinaria a scudetto. Però andiamo avanti, parliamo d'altro, ragazzi, parliamo del futuro, secondo me, e parliamo di questo Juventus Napoli con Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera. Ciao Ciro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Entra un istante anche il prossimo ospite, credo. Intanto sta ragionando, secondo te, Ciro? Ci sta l'altro ospite, ok, saluto subito Michele Padovano. Ciao Michele, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Grazie per essere con noi, tra l'altro doppio ex di questo Juventus-Napoli, ma te l'aspettavi un Napoli a meno 11? Michele, parto da te, se ci sei d'accordo, dal primo posto una Juventus seconda, se vogliamo è un po' l'inverso, in una incredibile, purtroppo per noi triste, legge del contrappasso. L'anno scorso nessuno in estate si aspettava un Napoli dopo 14 giornate primo con 38 punti e più 10 sulla seconda. Al contrario quest'anno forse, Michele, o sbaglio, ti aspettavi difficoltà?
No, non mi aspettavo un distacco così importante. Sicuramente ripetersi è sempre molto difficile, quindi Pensavo che sarebbe stato difficile ripetere le gesta che sono state fatte l'altro anno, che Napoli era la squadra che giocava in assoluto meglio, ha vinto il campionato con moltissimi punti di vantaggio, quindi era chiaro che che sarebbe stato molto molto difficile ripetere. Chiaramente non, quest'anno ha perso una grande occasione secondo me ieri contro l'Inter, perché era un'opportunità che l'avrebbe secondo me reinserita nel discorso scudetto. L'ho visto vivo il Napoli, perché il Napoli è stato vivo contro l'Inter, anche se nei 90 minuti sicuramente l'Inter non ha demeritato di assolutamente, però credo che adesso ha un altro esame importante venerdì sera contro la Juventus e vedremo, perché chiaramente è una squadra che è molto arrabbiata, quindi affronta un'altra grandissima squadra che in questo momento secondo me è molto difficile affrontare, perché non prende quasi mai gol. Vedremo, secondo me sarà una bellissima partita, però è un'altra opportunità importante che il Napoli non dovrà lasciarsi scappare.
Ciro, per te come sta il Napoli? Arrabbiato o leggermente sconfortato? Perché primo tempo buono, giochi più o meno come l'anno scorso, poi subisci anche per errori arbitrali lo svantaggio e ti perdi. Come sta il Napoli per te?
Per me il Napoli ha perso le sue certezze, perché ecco, ha ritrovato i principi di gioco, non ha la forza atletica di supportare la triste considerazione.
Sì.
Bisogna dare tempo a Mazzarri, anche se il tempo non c'è, però non c'è alternativa. Non si fa a Roma in un giorno. I danni fatti in estate sono enormi, non si possono risolvere in poco tempo, però di buono c'è che comunque la squadra fa vedere delle belle cose. Quindi quando riuscirà ad avere la forza di supportarli, magari come a Bergamo con gli episodi che si girano a favore piuttosto che contro, potrà secondo me avere maggiore continuità nel rendimento, perché poi il Napoli può anche farla la vittoria come accade a Bergamo. Il problema è dare continuità anche contro le big.
È vero. E Michele Padovano, in questo senso pensi che Mazzarri stia ragionando su come far giocare il Napoli a Torino? Perché è chiaro che il Napoli ha una certa vocazione offensiva indiscutibile, proprio contro la Juve però potrebbe cozzare contro il muro bianconero, quindi ci sono degli accorgimenti da fare per te?
Ma sicuramente Mazzarri li ha valutati, li sta valutando. Io credo che sia la persona giusta per rimettere in carreggiata il Napoli. Secondo me il Napoli a livello qualitativo non è inferiore a nessuna squadra italiana, quindi credo che bisognerà lavorare per far rientrare il Napoli, voglio dire, nei binari giusti, perché il Napoli secondo me come qualità è una qualità importante. Chiaro che dietro secondo me andrebbe rivisto qualcosina, perché nei gol presi dall'Inter vedere, voglio dire, queste imbucate così che passavano,
vecchio difetto del Napoli è questo delle imbucate peraltro,
infatti. Quindi secondo me qualcosina secondo me va registrato, e chiaramente secondo me penseranno anche magari a qualcosa, a fare qualcosa nel mercato di gennaio.
Mercato dal quale deve arrivare, ripeto, per me un difensore e un centrocampista. Ciro, che ne pensi? Ci sta pensando anche a quello? Mazzarri sta lavorando? Mazzarri sicuramente non pensa al mercato, ma sta lavorando su degli accorgimenti, sull'equilibrio, sulla solidità.
Da quello che mi risulta, Napoli vuole fare due cose. Uno, andrà via Zanoli a giocare, già voleva andare via quest'estate, ricorderete l'intervista molto tosta di Alessandro Moggi, il suo procuratore. A fine mercato, quindi a quel punto doveva prendere un vice di Lorenzo, e poi cercano come il pane un centrocampista, un vice anche chissà
di interdizione, perché di fisico, insomma,
in questo contesto pensare di fare un mese senza anche chissà
con la Supercoppa, la Supercoppa da affrontare,
quindi questo non credo il difensore, perché ne hai già quattro, anche se io sono d'accordo con te, cioè per me al costo di mandarne uno in prestito dei quattro lo farei, ma ti dico quello che mi risulta sono queste le cose. Ovviamente allo stesso tempo, se il minutaggio sarà ancora questo, è probabile che con l'arrivo di un vice di Lorenzo e con l'arrivo di un centrocampista, soprattutto vice anche sta, dovrebbero andare a giocare anche Gaetano e Zerbin, se non cambieranno
altre Demme, pure Demme, insomma, che
sì, Demme devi trovare uno che lo prende, però
se, beh, io per esempio su Demme ho un pensiero preciso: se il Napoli deve tenere a busta paga, lo convoca anche giustamente, ma a quel punto perché non rientra nelle rotazioni per qualche minuto, intendo, non da titolare, perché ha delle caratteristiche che Elmas, Gaetano, Zielinski non hanno, per esempio, per dare
sì, bisogna vedere come sta, però
indubbiamente non gioca da secoli, però appunto, ce l'hai.
Io credo che a gennaio proveranno di nuovo, come del resto hanno provato già quest'estate, a farlo partire e con questo quadro. Comunque la priorità assoluta e per me fondamentale è prendere un giocatore con le caratteristiche di Anguissa.
Per me sarebbe fondamentale prendere anche un difensore pronto. Michele, come l'hai visti? Michele Padovano, Nathan e anche Østigard. Tra l'altro si va verso un ballottaggio Juan Jesus Østigard per Torino, con il brasiliano ci risulta a noi ad oggi favorito. Io farei giocare il norvegese, però questo è il mio pensiero. Che dici, Michele?
Sono due ottimi giocatori che però chiaramente, se non sono supportati da un centrocampo che è vicino alla difesa, diventano perforabili. Quindi io credo che vada registrata un po' tutta la squadra, per quello che inizialmente mi ero illuso, perché a Bergamo avevo visto un Napoli diverso rispetto al Napoli di Garcia, e quindi pensavo che magari Mazzarri in così poco tempo fosse riuscito davvero a ridare qualcosa in più ai giocatori che fino a quel momento erano mancati. Purtroppo non è andata così in casa contro l'Inter, ma credo che chiaramente, conoscendo la qualità dei giocatori, Mazzarri lavorerà su questo e sono sicuro che tornerà ad essere una squadra importante anche in Europa. Ha una grande opportunità, quindi secondo me può fare molto bene quest'anno.
Al volo, Michele, per te c'è un caso Meret?
Anche Meret secondo me è un portiere che, diciamo, visto il confronto con il portiere dell'Inter, l'ha perso assolutamente, perché chiaramente il Napoli deve giocare dal basso e Meret non mi sembra in grado di poterlo fare. Tutte le volte che cerca di farlo, o dà la palla agli avversari o la tira fuori, quindi questo è. E poi secondo me sull'ultimo gol di Thuram credo che qualche responsabilità ce l'abbia il portiere. Poi chiaramente non entro nelle dinamiche di mercato, perché ci sono gli dirigenti preposti che sicuramente sono lì sul posto e ne sanno meglio di me, però vista da fuori secondo me anche lì il Napoli potrebbe avere un portiere sicuramente migliore rispetto a me.
Grazie Michele, un abbraccio, buona giornata.
Grazie a voi altrettanto, a presto.
A presto, grazie Michele Padovano. Sul discorso Meret, questo amico scrive: senza polemiche, abbiamo un problema in porta, e Ciro, è un problema che si sta ponendo il Napoli in questo momento.
Questo problema, sinceramente, per Napoli ti andare il nuovo Mario Rui Meret. Cioè, anche allo stadio, quando prendeva la palla, sentivo dei mormorii. Cioè, se meglio che la fermiamo subito questa tendenza.
Appunto, il caso Meret riguarda un po' tutto, sia le sue prestazioni non brillanti oggettivamente, anche se non è che lui è l'unico che commette errori, ma sia la gestione ambientale e cioè a Torino lo vedi ancora titolare oppure Mazzarri ci sta pensando?
Allora, con l'Inter ha fatto più parate che Rui, cioè il terzo gol può fare qualcosa in più, ma sostanzialmente è ininfluente nel risultato.
Avrebbe perso lo stesso in Napoli.
Non ho visto queste cose che diceva Padovano, con i piedi ho visto fare un buon lavoro. Vi ripeto, per me, io mi ricordo quando Mario Rui era responsabile di tutti i problemi dell'umanità, il Covid, la terra dei fuochi, e me lo ricordo bene, non poteva andare anche a fare la spesa. Poi ha fatto diventare il maestro, il leader che esulta con tutti allo scudetto. Napoli è così, però così si fa il male della gente. Per quanto su Meretta, il mio parere, non è per me un portiere che per caratteristiche complesse, tutta la personalità, la gestione della tensione, è uno che fa fatica quando le cose si mettono male.
Sì, sì, infatti, l'abbiamo detto anch'io, penso questo. Io sinceramente no, è chiaro, non è il problema del Napoli, Meretta.
La squadra che ha preso 80 tiri in 5 partite. Chi se la prende con Meret è un disonesto, perché prendersela con un portiere di una squadra che prende 80 tiri in Champions League significa non vedere le cose a valle e non a monte.
È chiaro, Meret, in questo momento il rendimento di Meret tra Madrid e con l'Inter non è eccezionale, ma non è il problema principale, è una delle situazioni da affrontare. Io in questo senso lo vedo un po' insicuro, condizionato, come dicevi tu, indubbiamente anche dalle critiche feroci, eccessive dell'ambiente, quindi forse dare spazio a Gollini, però questo poi ne parliamo con calma, perché sicuramente ci sono altre cose da verificare nel Napoli in vista della gara con la Juventus. Ciro, grazie per il tuo intervento, un abbraccio. Grazie Ciro Troise. Arrivano Gigio Rosa e Marta Martinez con sulle mani. Vedo Gigi e Diego, Gigi Soriani, che stanno trafficando in questo nuovo studio megagalattico per garantire altre sorprese tecniche. Intanto ringrazio tutti voi per averci seguito, ringrazio Emanuela Castelli in redazione, Gigi Soriani in regia. Da parte mia è tutto, vi ricordo l'appuntamento 20-21 questa sera con Marte Sport Live, con Francesco Marciano. Da parte mia, Dario Sarnataro, appuntamento nei prossimi giorni, ma soprattutto proseguite a seguire Radio Marte. Adesso ci sono Marta e Gigio. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.